è finita! Godetevelo! Godetevelo! Il Vangelo secondo Matteo! Ce lo godiamo noi! Tutta mia la città! Un deserto che conosco! Tutta mia la città! Questa notte un uomo piangerà! Aggiungi la stelletta, c'era!
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Doppietta, partita ribaltata, 2-1.
Io ho trovato ragazzi estremamente dispiaciuti per esonero, è una cosa che ho apprezzato tanto, perché a volte i giocatori nascondono queste cose, invece loro, cioè, si vedeva che sono tristi, che hanno dato tutto e che non sono riusciti a fare buoni risultati. L'importante è fare prestazioni così, anche i giocatori magari fischiati riusciranno a cambiare la storia, no?
Di Reinders col testo, colpo di testa, ecco il 2-1, è arrivato, è stuccato, ha trovato la soluzione vincente Gabbia.
La sensazione che eravamo un po' vuoti di testa, le sconfitte bruciano, perché poi soprattutto in un derby sappiamo cos'è e cercheremo di lavorare di più e prendere qualcosa di positivo da una sconfitta che brucia.
Abbiamo meritato di vincere, non mi ricordo degli ultimi tempi di guardare una squadra che crea tanti problemi a Inter come noi abbiamo fatto oggi.
Eccoci qui ragazzi, rigorosamente in diretta dallo studio allestito presso il Salone Nautico Internazionale di Genova, edizione numero 64. Oggi è scoppiata l'estate a Genova, lo possiamo dire. Saluto Marco Lanna e Claudio Onofrio, che hanno diviso con me la lunga traversata per le vie di Genova. Onofri sì, non Onofrio. Buon pomeriggio. Ma siamo tutti un po' arrugginiti, però è bello pieno qui, anche se piove. Comunque sono in tanti che stanno girando per i padiglioni. Allora, vi abbiamo proposto il riassunto sonoro della domenica calcistica, che ha regalato mille emozioni, compreso il derby che alla fine ha vinto la squadra sulla carta sfavorita, cioè il Milan, dominando da cima a fondo quella che era super favorita, cioè l'Inter. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp, anche vocali. Qui a Genova sono in clima derby, perché mercoledì c'è uno di Coppa Italia, Genoa-Sampdoria. Chi è sfavorito dei due?
Bene,
chi parte?
La Sampdoria è sfavorita.
Ma è chiaro, riguardo le categorie, però i derby insomma sono partite speciali, soprattutto a Genova, che onestamente rispetto a parterre tipo Milano, Roma, eccetera, hanno guadagnato poco relativamente a risultati ottenuti, campionati, eccetera, però quando entri al Ferraris sembra di essere a San Siro, ecco, nel senso che...
Ma il derby è sempre il derby, così le abbiamo dette tutte le frasi, così quelle fatte. Noi ieri abbiamo fatto mezz'ora di trasmissione prima del derby per raccontare che questa storia, che nel derby è pericoloso essere favoriti, era una grandissima balla. Poi è arrivato Inter Milan di ieri sera, invece è vero.
Ieri ho visto veramente una sorpresa. Io ho visto la partita e sinceramente mi aspettavo tutta un'altra gara. Poi magari chi vince nel calcio non lo sai mai prima, perché succede di tutto ed è il bello di questo sport. però il Milan ha dato quasi una lezione, diciamo, anche di gioco oltre che di risultato.
Beh, Fonseca diciamo che ha sorpreso tutti ieri con una formazione molto offensiva, forse ha sorpreso anche l'Inter, ha netto che forse ieri era un po' sottotono, come poi ha detto anche Inzaghi nel dopo partita. Quindi
Voi quanti ne avete persi in campo di derby da strafavoriti? Da strafavoriti, quelli proprio che tu arrivi allo stadio tranquillo, prenotando
allora,
un ristorante.
Io faccio in fretta, nessuno, perché no, da strafavorito no. Anzi, mi viene in mente quando i Mancini, i Vialli, eccetera.
Ilanna.
Lui è un po' più giovane.
Il derby di Branco, diciamo che anche
sì,
se
però
il Genova forte.
Avevo già messo. Sì. ma mi ricordo appunto un derby dove loro erano strafavoriti, appunto, e invece noi, attraverso proprio la cattiveria, la personalità anche che devi mettere in uno stadio così e soprattutto in quel tipo di partite, eravamo riusciti a pareggiare, meritando anche lo stesso risultato, perché loro erano veramente un'altra categoria in quel momento.
Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao ragazzi, ciao, che bello, sei da Genova,
bello.
Bellissimo, tra l'altro in una settimana bellissima, non solo per il salone ma anche per il derby, che devo dire accende la Coppa Italia, che è sempre un po' moscia, no? nei turni iniziali, e invece questa partita secondo me la rende veramente scoppiettante.
Ieri avevamo capito tutto, Pier, ieri, giusto, no? Nella lettura prima del derby.
No, non avevo capito, no. Però io insomma adesso francamente non insomma che Milan avesse delle qualità, questo
no, ma ci volevano delle doti importanti però per immaginarsi la partita che è venuta fuori.
Sì, la partita che è venuta fuori è una partita diversa da quello che ci aspettavamo. Ci sono, secondo me, anche se poi Fonseca ci tiene a non esagerare la portata dei cambiamenti di ieri, perché sì, certo, non è che ha giocato con la difesa a tre, non è che ha fatto, però gli interpreti contano. Quando lui dice Morata ha fatto le cose che bisogna, faceva Reinders, già questo, cioè, ha giocato nella posizione di Reinders solitamente, e già questo gli fa capire che comunque ha approcciato la partita in maniera diversa, in maniera secondo me coraggiosa. E mi ha sorpreso soprattutto come sono usciti in campo nel secondo tempo, perché l'inizio ci poteva stare, Milan aveva trovato il gol, anzi l'aveva subito, e l'Inter nell'ultima parte del primo tempo dava la sensazione di essere un pochino più in bolla, e poi invece nel secondo tempo, quindi il Milan in quel momento era in difficoltà psicologica, sotto pressione, rimontato, e invece è uscita dagli spogliatoi con uno spirito e con una ferocia significativa. Io credo, poi chiaro, solo pochi giorni prima c'era stata la partita terribile contro il Liverpool, direi di non sottovalutare anche la conoscenza che i giocatori stanno facendo gli uni degli altri, nel senso che questa è la squadra che comunque ha cambiato. Ieri Emerson è sembrato un giocatore che può fare quel ruolo lì, sì, al di là dell'episodio del gol del 1-1 dove c'è un errore di parecchio
rispetto a quello del primo mese. No, questo non c'è dubbio. Io però resto
Fofana,
sempre.
Ieri ha giocato una signora partita. Abraham sta dando un grande contributo. Morata aveva giocato contro il Torino, poi si era fatto male. Cioè, c'è anche questa componente qui, secondo me, da sottolineare. Che comunque alcuni giocatori si stanno conoscendo ora.
Sì, io resto però sempre convinto che sia spesso e volentieri, e lo dico ai miei compagni di viaggio di questa puntata, una questione di testa.
Sì, di testa, e anche io credo che, così come è successo a Roma, a volte gli allenatori cambiano la squadra, cambia l'allenatore, cambiano i modi di allenarsi, un po' di tempo ci vuole per tutti, per un po' di assestamento, e non è solo il ritiro, ma poi servono delle partite di campionato dove misurarsi. E quindi diciamo che ci sta che il Milan, così come la Roma, poi
però passare in quattro giorni dal Liverpool all'Inter, cioè a queste due prestazioni, difficile.
Sì.
Da ragionare solo perché ti sei conosciuto un po' meglio.
No, quello sì. Bisogna capire poi dove arrivano i meriti del Milan e dove arrivano i meriti dell'Inter in una partita del genere.
Ma no, io invece penso che il discorso della testa è appare quello, perché è determinato invece da come sta in campo, dall'approccio anche tattico, eccetera, che magari è ovvio, come diceva Marco, non era stato preparato, perché insomma voglio dire, però Io non rilevo mai a quei livelli, soprattutto, ma un po' nel calcio, che uno scende in campo e c'ha problemi di testa nell'agire come vorrebbe. E ieri il Milan ha dimostrato invece di attenersi a uno spartito che avevano letto bene durante la settimana e che hanno sicuramente poi riproposto in campo, e che ha dato un valore maggiore a una squadra che comunque ha dei signori giocatori anche.
Quindi riscriviamo il Milan alla corsa scudetto, Pier, che avevamo detto si era un po' tirato fuori.
Ma io resto
facciamo
sempre
facciamo finta di aver scherzato.
No, la mia emozione è sempre la stessa, e ieri sera, ma in qualche modo è successo anche dopo il Monza, sono arrivate risposte non positive per l'Inter. La mia idea è che se l'Inter secondo me avrebbe in potenza la capacità di ripetere o quasi un campionato come quello scorso, però non lo sta facendo. Adesso dopo ieri sera, insomma, 5 partite, 8 punti, già dal punto di vista anche quasi aritmetico è in una condizione più complicata rispetto a un anno fa. Io penso sempre che sia la favorita, nel senso della squadra che ha di più, perché non ha tolto nulla, ha aggiunto un paio di pezzi. Poi però ci sono tutta una serie di cose da monitorare, e allora ti dico, Mkhitaryan, che è ovviamente un signore del calcio, è un giocatore che penso amiamo tutti perché è veramente un fuoriclasse assoluto per la continuità, per l'esperienza, e il Mkhitaryan di ieri sera non è quello dell'anno scorso.
Non si è ancora presentato.
Di ieri sera non sono quelle dell'anno scorso, i gol che sta prendendo non sono quelli dell'anno scorso, Lautaro non è quello dell'anno scorso, ieri è venuto
e poi però, e mi poi ha molto però colpito, ti chiedi perché con l'Atalanta e con il Manchester invece tu abbia rivisto l'Inter dell'anno scorso.
Probabilmente c'è la porzione di energia mentale, di focus,
che è una questione di questo testa.
Mentre un anno fa era completamente sbilanciata sul campionato, oggi probabilmente l'Inter sta provando a mettere insieme i pezzi e sta facendo, anche dal punto di vista del turnover, e sta facendo un po' di fatica. Però detto questo, se l'Inter non è quella dell'anno scorso, allora lo spazio c'è per,
sì,
per le altre quattro sorelle, lo spazio c'è, eh?
Le altre tre, non allarghiamoci. Sai chi era il più contento ieri sera a San Siro, a parte Fonseca?
Gabbia.
Vedete? No. Carletto Pellegatti. Ciao Carlo.
Ah, Pellegatti.
Sì, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio.
No, lo posso testimoniare perché ce l'avevo dietro in tribuna stampa, quindi insomma, sono testimone oculare.
Io urlo anche se sono in tribuna stampa, cioè non è bello, ma insomma, ho urlato ai due gol, e quindi giustamente ho urlato ai due gol. Per quello che riguarda l'Inter, se mi posso permettere, sì. Signori, dite tante cose, tutte giuste, ma l'Inter è 3 anni che va a 300 all'ora. Çalhanoğlu in un ruolo che non sembrava suo, ha giocato correndo, muovendosi, eccetera. Ma ci sta che tu ne risenti, ne risenta. Ci sta che tu ne risenta, e mancherebbe altro. Cioè, il primo anno perde il campionato dal Milan dopo un testa a testa con inseguimenti. L'anno dopo arrivi in finale di Champions League. L'anno dopo ancora, fino a gennaio, non dimentichiamo che c'è. Sì, però ha vinto di tanto, ma fino a gennaio lottava con la Juventus. È chiaro che ne risenti, è difficile. Non è una roba, cioè non sono sorpreso che i giocatori siano un po' stanchi di testa. Sono andati a 200 all'ora, figurarsi, vanno a 200 all'ora anche col Manchester. È chiaro che in questo momento, nella continuità, l'Inter è un incognito. Non nella
invece
paia singola.
Sì, ma nella continuità. Sei invece sorpreso della metamorfosi del Milan?
Molto, perché ho visto, ci siamo sentiti il giorno dopo e l'ho definita, e non mi spento, la più brutta partita nella storia della Coppa dei Campioni del Milan a livello di gioco, non a livello di sconfitte, ne abbiamo perse anche delle altre. E il collega o qualcuno che ha parlato prima di me ha detto, beh, in una settimana, no, in due allenamenti, perché il Milan gioca martedì, mercoledì, non fanno nulla, giovedì e venerdì, in due allenamenti o due allenamenti e mezzo è riuscito Fonseca, che però l'ho visto molto bene nella conferenza stampa. La conferenza stampa di Fonseca erano come i cavalli che lavorano il mattino li vedi bene al mattino, poi vanno bene anche al pomeriggio. E la conferenza stampa è una conferenza stampa di fiducia, tonica, bella, non so se basta, ma poi sul campo si sono viste queste cose. Me lo aspettavo? No, perché Milan da 10% è andato all'80, sai, puoi salire al 25, poi uno a 80 è difficile.
Carlo, ma questi pastel denato te li porta sì o no? Perché questa è la cosa che sta bloccando l'Italia. Noi vogliamo
se
sapere.
No, porto io la focaccia da qui, se no porto io la focaccia da qui, dimmelo.
Scusa, ma perché Capuano è genovese?
No, ma siamo a Genova.
Sono tutti a Genova. Io sono a Roma, davanti al Massimo.
Non sapevo. Avevo perso la puntata che erano a Genova, scusate.
No, siamo qui perché siamo passati da un derby all'altro. Sai che qui mercoledì sera c'è Genoa-Samp, quindi.
Bella partita. Bellissimo, certo.
Bellissima,
insomma, sì, bellissima con una squadra che si è ripresa, vabbè, ma non parliamo del derby di Genova. E quindi non me lo aspettavo, e poi per il pastel de nave vediamo, anche perché abbiamo sdoganato questo dolce che io conosco benissimo, ma su 10 persone 8 non sanno cosa sia, e invece no, molto buono, quindi
aggiungimi, abbiamo fa fatto con conoscere. Me quindi
perché Portogallo è come Genova, guarda, è perfetto. Il Portogallo è un po' come Genova, cioè o ti fa impazzire, io sono in questa categoria, oppure la gente tende a non andarci, invece è un posto meraviglioso. Quindi...
Chiedo Marco Lana e Claudio Nofri, voi conoscete il pastel de nata, no?
No, il pastel de nata, no, non lo conosciamo.
Ma sono quei dolci a Belem, vicino a Belem, vicino al monastero di Belem, vicino alla torre di Belem, c'è un posto dove c'è la fila chilometrica e li fa molto buoni, ma sono quei dolci di frolla con la crema, no? Molto buoni, tondeggianti, che si possono prendere a colazione, sono molto buoni, e devo dire che ecco, i genovesi fanno una cosa veramente ardita, e penso che Marco e Claudio potranno confermarlo, che è mischiare il dolce e il salato a colazione, cioè
la focaccia con il caffè latte, col cappuccino.
La focaccia col cappuccino è una cosa, sì, per me, io adoro, sì. Adoro Genova e la Liguria, ma lì faccio fatica anch'io, penso.
Hai capito. Ciao Carlo.
No, volevo dirti che a Milano, fondo a Carlo Farini, vicino al ponte, c'è un negozio, un bar, un negozio che fa veramente dei buoni pastel de nata. Volevo dirlo ai milanesi.
E allora andremo lì.
Mandami messaggio, io cerco sempre di stare.
Ristoranti
portoghesi in giro per il mondo, se mi fanno anche il baccalà.
Abbraccio.
Ma invece, ciao Carlo, il derby di Genova, come da chi partiamo?
Da chi partiamo?
Dai favoriti partiamo.
Quindi partiamo dalla Samp, no? Da Genova.
Ma che dire, è chiaro che insomma la differenza di categoria, insomma io guardo quasi tutte le partite che riesco a vedere, A e B, è notevole, però poi nel derby si attenua, diciamo, e soprattutto il fatto che dopo questa sconfitta, no, a Venezia, il Genoa esce un po' disorientato, anche in relazione al fatto del grave incidente di Malinowski, che è accoppiato con Messias, che è sempre ai box, praticamente non gioca mai, e che toglie quella fantasia di cui la squadra ha estremamente bisogno, no? Dopo la cessione di Gudmundsson e anche di Retegui, si è un po' appiattita in questo senso, e allora ecco che Malinowski e Messias potevano dare qualcosa in più. Comunque è chiaro che credo che Marco sia d'accordo, non c'entra niente categoria, il derby è una cosa a parte, io ne ho fatti tanti, lui lo stesso, e quindi mi sento di dire che il pronostico è difficile da dare.
C'è anche da dire che poi la Samp comunque è una squadra che è stata costruita per venire in Serie A, quindi diciamo ha due punte che potrebbero stare tranquillamente nella categoria superiore. E comunque è una squadra che appunto quest'estate doveva essere una squadra super favorita per giocarsi i primi posti, poi diciamo
sì, la partenza non è stata
bellissima. Ora col cambio di allenatore, la partita che hanno giocato sabato è stata una buona partita, comunque ha cambiato un po' diciamo, la mentalità, adesso attaccano un po' di più, prestano un po' di più in alto. È stata una partita combattuta, secondo me sono due squadre che poi potrebbero anche fare più o meno lo stesso gioco, nel senso che sono due squadre che la dovranno mettere per forza sulla grinta, sull'attacco e sulla pressione, quindi secondo me sarà...
Di solito cambiare allenatore a settembre è un po' una mossa della disperazione.
Sì, però credo che non c'era più spazio probabilmente per andare avanti con Pirlo già l'anno scorso, nonostante i playoff raggiunti, anche il playoff giocato a Palermo, è stata una partita un po' dovevi vincere e il primo tiro l'hai fatto al 70esimo, quindi diciamo una squadra che non si è mai visto un gioco particolarmente brillante. E quest'anno sono partiti di nuovo e lì probabilmente diciamo che anche l'arrivo del nuovo direttore sportivo Accardi lì ha convinto la proprietà poi a fare un altro esborso, visto che comunque andrà a un montaggio importante, però diciamo che provare a cambiare allenatore per dare anche una svolta a questa squadra.
Comunque c'è grande fermento qui, Pier, in attesa del derby.
Ma lo devi dire a me, io lo dico per chi magari non frequenta il calcio genovese. Genova è veramente un'eccellenza, perché è una città dove penso che Claudio e Marco lo confermeranno, ci sono pochissimi tifosi di altre squadre, cioè una città dove è veramente raro trovare tifosi delle grandi classiche del nord, sono tutti o del Genoa o della Samp. Cioè questa cosa che mi colpisce sempre di questi ragazzi con i caschi, con il grifone o con il baciccia che girano per la città, c'è molta appartenenza, ci sono tantissime bandiere ai balconi, alle finestre del Doria o del Genoa, quindi è veramente una città che vive di calcio in maniera profonda, ed è una città relativamente non enorme, non gigantesca, che ha due squadre, quindi devo dire una cosa direi unica per certi versi, perché chiaramente non c'è la dimensione che ci può essere a Milano, a Roma o a Torino, proprio di grandezza della città, ed è tutto molto compattato, e lo stadio è assolutamente una sintesi di tutto questo, perché è un capolavoro, è uno stadio all'inglese, dopo i lavori dell'anno 90 è un po' cambiato. Raccontare il derby di Genova è una delle cose, credimi, l'ho detto mille volte, non lo dico oggi perché siete lì, è una delle partite più belle che ti possa capitare, perché è tutto compatto, perché è tutto vivo, intenso, e arrivano in una condizione molto diversa, perché il Genova è chiaro che è in una categoria superiore, però io con la Roma ho visto un brutto primo tempo, una grande reazione alla ripresa, con un effetto Malinowski, devo dire anche con un effetto coraggio, con Vitigna messo esterno alto, che comunque lì ha dato un contributo, e ovviamente anche con le colpe della Roma in quella partita. Però poi il passo indietro l'altro giorno, io ho visto solo gli highlights, vi chiedo scusa, di tutte e due le partite, sia del Genoa che della Samp, però mi sembra che si sia un po' inceppato, e poi chiaramente la botta di Malinowski con l'assenza di Messias
sono problemi di crescita, insomma bisogna sempre ricordarsi che Gilardino sta rifacendo una squadra da zero, perché ha perso i migliori, quindi
il Doria secondo me ha vinto una partita di quelle complicate, sofferte, cambiando alcuni giocatori, e è la prima vittoria in casa, fra l'altro, quindi diciamo la freccia è verso l'alto, anche se chiaramente il punto di partenza è tecnicamente più basso, perché stiamo parlando
di una serie B, è più che una maratona la serie B, c'è tempo e spazio per tutto. Poi questo è un derby che manca da oltre due anni.
Sì, no, ma dicevo prima, io appena arrivato qui nel lontanissimo 76, e chiaramente ho subito imparato a interiorizzare, diciamo così, il derby, no? Anche se non l'avevo ancora fatto, perché nel primo ero in panchina. E anche per la strada, insomma, si parla, chat adesso, allora non c'erano, ma insomma, che si ridono addosso, si prendono in giro, eccetera, e quindi è chiaramente un qualcosa che è veramente assimilabile a una situazione importante per la città, oltre che per lo sport, oltre che per il calcio. Sì,
comunque entrare in campo a Marassi è sempre stata una cosa complessa, bravo, e da giocatori con un carattere forte, perché comunque ai tifosi, una volta addirittura c'erano i tifosi che ti rincorrevano sulla fascia,
famosi parterre, no? Sì, c'erano anche a San Siro prima dei lavori.
E comunque è veramente una bella bolgia, dove quando entri l'adrenalina ti va a 2000 e devi essere preparato a un ambiente di quel tipo lì, perché io ho fatto anche il derby Roma. Derby Roma, la tensione ce l'hai prima, perché comunque se vai in giro per strada è solo derby, poi dopo se vinci o se perdi dipende se puoi uscire di casa o meno. Lo stadio purtroppo non accompagna quella adrenalina che ti porta a avere, che c'è a Genova, dove veramente c'è il tifoso attaccato. Roma con la pista purtroppo è un po' penalizzante.
Sì, perdi qualcosa col tifoso da parterre, nascevano delle amicizie. Sì,
sì, perché si gioca sulla fascia, sì, o amicizie o ci litigavi.
Sì, è comunque un lavoro. Era un lavoro fare il tifoso
da
parterre.
Quando uscivi in tutte le partite in quello stadio, no? Ai tempi, che era lo stadio per me addirittura più emozionante, no? Quando uscivi ti facevi quasi il segno della croce in tutte le partite, ripeto, ma soprattutto nel derby, perché speravi, dicevi, se faccio una stupidata qui crolla tutto quanto.
Speravi di non restare nella storia,
in negativo.
Abbiamo la borsa, ci dobbiamo fermare un minuto, torniamo da Genova e andiamo avanti a chiacchierare con Marco Lanna e Claudio Nofri.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più.
Meno male che giochiamo tra pochi giorni, c'è da ricaricare le energie, dobbiamo fare sicuramente qualcosa di diverso, qualcosa in più, sia mercoledì sia sabato con la Juventus. Mi assumo le responsabilità per come è andata la partita in generale, ma soprattutto dal decimo minuto del secondo tempo fino alla fine. Non possiamo permetterci di avere questo tipo di atteggiamento.
Genova per noi, e stiamo in fondo alla campagna. Abbiamo il sole in piazza, le volte il resto è pioggia che ci bagna.
Bellissimo anche per me, è una partita speciale, non è una partita normale. Derby della Lanterna è bellissimo, spero, mi auguro che sia una gran bella partita, una gran bella festa sugli spalti, e soprattutto che ci faremo trovare assolutamente pronti. Anche per noi è un continuo processo di crescita, no? Passando anche da questo tipo di partite.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un
tanto
po' così.
Vi informo che c'è veramente un raggio di sole, eh? Abbiamo iniziato sotto una specie di monsone e invece adesso si sta aprendo anche il cielo di Genova. Sono qui con Marco Lanna, Claudio Nofri, c'è Pierluigi Pardo. Avete visto Gudmundsson? Sì.
Sì, come no.
C'era, si conosceva, dai.
Non si fa in tempo ad affezionarsi a un giocatore che...
Sì, questo è uno dei problemi che ha sempre avuto Genova, anche ai tempi di Preziosi, eccetera. Il Genova, ecco, parlo. Perché, insomma, era arricchita di giocatori, Thiago Motta, Milito, eccetera, che ti davano l'impressione che poi accompagnati da altri giocatori non di quel livello, ma che condensassero, diciamo così, magari una squadra, e potessi arrivare piano piano a traguardi impensabili. Però onestamente poi tutto è... certo, devo dire che però questa società, da questo punto di vista, sì, le vendite Retegui, Gunnus, eccetera, però li avevano presi, Gunnus non era così conosciutissimo, è pagato proprio due lire
e rivenduto
no, molto bene.
L'unico appunto che posso fare, secondo me, è visto che Gunnus non sapevi che probabilmente sarebbe andato via, pensare di prendere un sostituto.
Un po' più di
programmazione forse.
Sì, però magari
qui esce il dirigente, capito?
Sì, e allora qui esce l'allenatore. Magari l'allenatore dice che sì, è vero quello che dici, però variando il modulo, no? Nel senso, mettendo due punte, per esempio Pinamonti e Vitigna, e un trequartista dietro nel centrocampo a tre, come Malinowski, come Messias, potevi comunque dare modo di avere un po' di fantasia con questi due che ho citato adesso, e soprattutto magari arricchire anche l'area di rigore, perché con Gundogan che se ne va in giro per il mondo con dove gli pare lui e poi fa disastri, ma per gli avversari, per l'amor del cielo, però onestamente lasciava molto solo il Retegui della situazione, il centravanti, e quindi magari accoppiarne due, diciamo una seconda punta e una prima con un trequartista, poteva. Fino adesso i risultati non sono stati quelli che pensavo io.
È tutto bello, Pier, perché stiamo parlando di uno che gioca nella Fiorentina.
Sì,
però questa è una perdita, una perdita pesante, ma si sapeva, io con Girardino, che fra l'altro mi sembra molto bravo, mi sembra che insomma stia dando dei segnali di grande prospettiva anche assoluto come, come allenatore, insomma era, questa cessione era nell'aria. L'altra magari è stata, parlo di Retegui, è stata magari un pochino più legata a delle contingenze di mercato, all'infortunio di Scamacca, alla necessità dell'Atalanta di andare a prendere un giocatore con quelle caratteristiche. È arrivato Pinamonti, che è un buon giocatore, sicuramente insomma potrà far bene, ma guarda, l'infortunio di Malinowski,
ma bisogna dare tempo a Gilardino, bisogna dare tempo a tutti. Del resto la storia dice che qui da Genova spesso passano giocatori che poi fanno corto. No, beh, ma Malinowski va bene, l'hai perso, ne parlavamo anche prima.
No, ma anche lo stesso Pinamonti, no? Se vogliamo, se andiamo solo di numeri, è chiaro che poi contano molto per quel ruolo. Nelle ultime due stagioni Sassuolo e Empoli ha fatto 13-14 gol, ecco, non è che è stato lì a guardare gli altri che giocavano.
No, è l'attaccante italiano dal punto di vista numerico, Immobile parte, insomma, che nelle ultime stagioni ha fatto più gol.
E lo stesso Vitigna, se mi consenti, era un giocatore, è un giocatore che era stato pagato una cifra, no? E poi ha dimostrato di non essere all'altezza di quella cifra, appunto, è riuscito a prenderlo, ma ogni tanto in una partita solo, poche volte però purtroppo, dà l'impressione del suo passato che poteva essere un presente veramente molto molto importante, e quindi se poi arricchisci attraverso il gioco e la forma che si eleva, diciamo così, allora ecco che magari anche in fase d'attacco il Genoa può dare dei risultati diversi.
A proposito di allenatori che sono passati da Genova e che crescono, sabato arriva qui Thiago Motta. Vi sta piacendo?
Sì, cioè, mi piaceva più il Bologna, però credo che la Juventus sia ancora
in
fase di costruzione, e comunque Thiago Motta è un allenatore che non gioca un calcio semplicissimo, quindi poi secondo me anche i giocatori, tanti sono nuovi, diciamo che ci sta lavorando, mettiamola così.
Sì, anche perché insomma molti pensano che basta dire le cose, no? E poi i giocatori dopo li mettono in piedi, allora tutti potremmo fare gli allenatori.
I giocatori sono degli,
io vado
zuccone,
a vedere come allena Thiago Motta, che quello che dice faccio l'allenatore anch'io. È un po' diverso, no? Tu devi avere un meccanismo, uno spartito in testa da trasmettere ai giocatori attraverso una metodologia di allenamento che poi loro raccolgono e dimostrano in partita. Thiago Motta secondo me ha queste caratteristiche, quindi per dire quello che appunto accennava Marco, siamo all'inizio e quindi è difficile vedere il Bologna di cioè la Juventus come il Bologna.
C'è anche chi ci mette poco, perché ad esempio sabato in Juve-Napoli, partita non indimenticabile, pareggio giusto, e speriamo che il ritorno sia un po' più divertente. Però se c'è una delle due squadre che ha dato l'idea di avere già una bozza di identità è Napoli. Cioè Conte da questo punto di vista è un acceleratore.
Sì, è un acceleratore, perché ci sono allenatori diversi. E appunto, ripeto, gente che ha una trama da far imparare a memoria ai giocatori, e quindi ci vuole un po' più di tempo, perché devi allenarti attraverso appunto i concetti che ti trasmetto io. Gli altri... Conte, che è un grandissimo allenatore, però si attengono, diciamo così,
è un semplificatore.
Più, è semplificatore, e magari, come dire, mi rifaccio al modo di giocare dell'avversario e mi metto in relazione a questo, e quindi è più semplice impararlo in un attimo, cioè durante la settimana quello che hai preparato viene fatto poi la domenica.
Adesso ormai... quando giochi il Napoli da scudetto lo accendiamo, sì, tanto non ci sente Antonio. No, perché si offende se dici che corre per lo scudetto.
No, sicuramente è una delle pretendenti, anche perché appunto non avendo le coppe, diciamo, è tranquillo e sereno e può preparare le partite bene, e anche mentalmente ora le partite sono tante, sia in Champions che in Europa League, quindi le altre secondo me poi possono arrivare in alcuni momenti stanche anche mentalmente. Il Napoli secondo me è un'ottima squadra, ha un ottimo allenatore e può mettersi, sì, assolutamente la mettiamo nel novero
delle quattro sorelle. Non andiamo oltre, no?
No.
Pier?
Cioè, quale
ha maggior ragione dopo ieri sera, eh? Sì.
Fra le sorelle levi l'Atalanta o levi il Milan? Levi l'Atalanta.
Ecco, bravo.
No, levo l'Atalanta. A questo punto levo l'Atalanta.
Tu levi l'Atalanta.
Io levo l'Atalanta. Sì.
Vediamo. No, allora, su Thiago sottoscrivo. È chiaro che sta portando dei concetti che sono nuovi. Sta facendo delle scelte anche, devo dire, molto forti. In questo, diciamo, l'uomo ha la grande fiducia e la grande consapevolezza in se stesso, in quello che vede, fa delle scelte che sono, cioè, la sostituzione dell'altro giorno di Vlahovic per mettere non una prima punta vera, quantomeno da tanti anni, non una prima punta vera come UEA, sicuramente rispondeva al desiderio di cercare di svuotare perché la profondità non c'era, e quindi a quel punto ha provato a fare questa cosa. Però insomma è una mossa, non è una mossa banale. Danilo che non sta giocando è una cosa che magari in altri ambienti un po' più caldi, no? Douglas Lewis è comunque un giocatore che è stato comprato a un prezzo importante e mi pare che in questo momento sia abbastanza indietro nelle gerarchie. Sono tutte cose, per carità, siamo all'inizio, tutte cose che possono, e fra l'altro questo è un campionato che sta perdonando tutti, perché non c'è la squadra come è successo negli ultimi anni che dopo 5 giornate stava a 13 o 15 punti. A proposito, c'è il Torino in testa alla classifica ed è una cosa molto, molto bella per il calcio italiano vedere che una squadra come il Torino, poi non so quanto durerà, però insomma sta prendendo questa dimensione. Quindi no, tornando alla Juve, secondo me è vero che non è un sistema semplice, è vero che i concetti sono concetti che hanno bisogno di un po' di tempo per essere capiti. Anche qui molti giocatori chiave sono arrivati praticamente a inizio settembre e quindi c'è un tema di rodaggio. Poi io credo che insomma, bisogna essere, perché sennò poi dopo si diventa intellettualmente disonesti, bisogna dire che c'è stato un passo indietro rispetto alle prime due partite, che se la squadra conferma comunque una solidità importante e non subisce
praticamente l'importa, prima o poi bisogna anche tirare in porta.
Nelle ultime tre gare ha fatto 0-0, non perché non è che ha fatto 0-0 perché ha colpito 7 pali o ci sono state 20 pali del portiere, ha fatto 0-0 perché è riuscito a produrre poco dal punto di vista offensivo. Ripeto, il tempo c'è. Resto ottimista.
A maggior ragione in un campionato che è un po' annammucchiata là davanti, con le grandi che comunque stanno andando piano. Pier, ti devo salutare perché siamo lunghi sul traffico e poi abbiamo un appuntamento da Barcellona. Ci sentiamo domani.
Ciao.
Il traffico, poi andiamo a Barcellona.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Vado al massimo. Vado al massimo, vado al massimo, vado a gonfie vele, a gonfie vele, a gonfie vele.
Siccome siamo al Salone Nautico di Genova, non potevamo non andare a disturbare qualcuno che sta preparando la finale della Louis Vuitton Cup a partire da giovedì 26, Luna Rossa contro Ineos, i britannici. Max Sirena, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Dopo la grande paura con gli americani, adesso noi facciamo finta ogni tot, esattamente come capita per le Olimpiadi, di essere grandi esperti di vela, ma non lo siamo e quindi lo dichiariamo in dogana. Sono qui con Claudio Nofri, Marco Lanna. Dopo la grande paura della semifinale, perché vi è venuto un po' il braccino, sì?
Ma no, in realtà la paura è venuta più a quelli che ci seguivano che a noi, perché in realtà l'abbiamo fatto per allenarci un po' di più, per prepararci al meglio alla prossima finale. E no, a parte gli scherzi, sai, quando vinci in quattro regate vai su 4-0, effettivamente no, pensi che sia tutto fatto, poi in realtà è proprio in quei momenti lì in cui non ti devi, non ti puoi permettere di rilassarti. Però alla fine col senno di poi effettivamente insomma aver fatto 8 regate è stato un buon allenamento per noi e credo che ci servirà e ci porterà frutto poi per la finale importante della prossima che inizierà fra qualche giorno.
Ecco, come si prepara una finale in 13 regate? Perché poi l'occhio profano dice, insomma, partono, arrivano le schermaglie iniziali, ma alla fine devono andare più veloci degli altri, quasi come se non ci fosse, diciamo, chissà quale strategia da preparare. Non è così, no?
Ma ovviamente la preparazione viene fatta un po' a 360 gradi, preparare la barca al meglio, abbiamo fatto alcune modifiche che erano programmate, e continuare ad allenare l'equipaggio, perché alla fine la maggior parte delle performance in questo momento vengono da un miglior utilizzo della barca, quindi più navighi, più ti alleni e più vai forte, più spinge la barca al massimo. Detto questo, in realtà devi, al di là di avere una barca più veloce, devi regattare bene, quindi il primo nemico sei te stesso, no? Perché devi regattare al massimo e regatare al tuo livello. Se regate al tuo livello, poi puoi battere più o meno chiunque.
Sì, compresi i britannici, sì.
Beh, sì, l'obiettivo è di battere i britannici dopo aver battuto noi stessi.
Tu la strada la conosci, no? Di come si vince una Louis Vuitton Cup, anche come si vince l'America's Cup, perché l'hai fatto. Aspettiamo che tu lo faccia con una barca italiana, ma insomma.
La cosa più semplice è vincere 7 regate senza fare troppi discorsi, perché alla fine devi vincere 7 regate, sarà penso un bello spettacolo da vedere, perché i due team, da quel che abbiamo visto in queste settimane, si equivalgono molto da un punto di vista sportivo, da un punto di vista di mezzo, quindi la performance della barca. Saranno importanti sicuramente le prime regate, perché comunque poi alla fine l'esito dei primi giorni, insomma, poi possono impattare anche da un punto di vista psicologico, di pressione e quant'altro, quindi sarà importante che ognuno dei due proverà, insomma, a rompere un po' il fiato dai primi giorni.
Io ho davanti due leggende del calcio genovese che mi confessavano prima essere grandi amanti della vela, ma un po' nostalgici di quando l'America's Cup si correva con regate che duravano ore e ore e ore e non una manciata di minuti.
Vabbè, però
è divertente.
È divertente, è bellissimo vedere queste barche che sembrano dei missili che vanno a 80 all'ora, 90, sono cioè, comunque. E stanno su.
I famosi 45 nodi sono quanto? 40 nodi, quello che
sono 90 chilometri, che però sono trasformabili, paragonabili a 150-160 chilometri in macchina o
mamma mia, non ci vengo io di sopra, perché no,
prenderti il sole, Claudio.
non è l'ideale per prendersi il sole, no,
infatti.
No, assolutamente. Senti, ho letto da qualche parte, poi ti saluto e ti ringrazio, che hai definito un po' un'ossessione questa idea di vincere l'America's Cup con Luna Rossa.
Beh, così, perché alla fine io l'ho già vinta un paio di volte, sono andato in finale tante volte, però non l'ho mai fatto con l'Italia, di vincere la Coppa America. È un'ossessione, ma è anche una responsabilità, no? Perché alla fine avere la possibilità di giocarti una finale con il team italiano, che è un po' un sogno da parte dei velisti italiani, è anche una responsabilità, quindi daremo veramente tutto per cercare di ottenere. Credo che abbiamo la possibilità di far bene, però ripeto, alla fine dipenderà molto dal livello che riusciremo a mettere noi in acqua, quindi prima di tutto dobbiamo veramente regattare al massimo al nostro livello, poi dopo vediamo cosa faranno gli altri, perché alla fine vinci facendo un errore meno degli altri, non è che puoi pensare che sia perfetto.
Senti, vi tenete Vasco, giusto, no? Come inno per darvi la carica.
Sì, beh, poi ognuno di noi ha il suo pezzo preferito, però diciamo che gli ormeggi li molliamo sulle note di Vasco.
gli ormeggi li demoliamo e poi si va e si va a cercare a vincere. Grazie Max, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao, ciao. Grazie a Max Irena, skipper di Luna Rossa, da giovedì impegnato nella finale di Louis Vuitton Cup, mercoledì invece, ore 21, Coppa Italia, il derby tra Genoa e Samp. Ragazzi, se ci ascoltate fate i bravi, perché qui ci sono anche questioni di ordine pubblico che non abbiamo toccato, ma oggi c'è stato anche un importante incontro, perché insomma deve essere una grande festa. Io ringrazio Marco Lanna e Claudio Onofri, grazie per essere stati con me.
Grazie a voi.
Ringrazio Carlo Salvatore e Giorgio De Luca che ci hanno assistito qui dal Salone Nautico di Genova, Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferrante in regia. Domani dopo il GR delle 14.